Papa Gregorio Magno, raccontato da Paolo Tortiglione.
Il canto appena ascoltato, preso da una raccolta di canti responsoriali cistercensi per la festa di San Bernardo, è uno delle migliaia di canti e loro varianti che sono arrivati a noi oggi, dai secoli e secoli precedenti, e da una tradizione così ampia e vasta che ha pervaso tutta la musica occidentale, potremmo dire fin dal suo inizio. Nessun grande compositore, fatta qualche rarissima eccezione, è sfuggito al fascino di questo canto dalle origini, per così dire, ancestrali, usando questa o quell'altra melodia come base o elemento per le proprie composizioni. Per centinaia di anni, gran parte di questi canti sono stati attribuiti a Gregorio Magno, da cui appunto il nome di canti gregoriani. Ma chi era questo Gregorio I, Papa, salito al trono di Pietro il 3 settembre dell'anno 590? Veramente, oltre a grande uomo e dottore della Chiesa, era anche un redattore di canti? In una delle sue 848 lettere, ancora conservate e scritte circa 1400 anni fa, scriveva:
«Certo, quando mi trovavo in monastero, ero in grado di trattenere la lingua dalle parole inutili e di tenere occupata la mente in uno stato quasi continuo di profonda orazione. Ma da quando ho sottoposto le spalle al peso dell'ufficio pastorale, l'animo non può più raccogliersi con assiduità in se stesso, perché è diviso tra molte faccende. Sono costretto a trattare ora le questioni delle chiese, ora dei monasteri, spesso ad esaminare la vita e le azioni dei singoli, ora ad interessarmi di faccende private dei cittadini, ora a gemere sotto le spade irrompenti dei barbari e a temere i lupi che insidiano il gregge affidatomi. Ora debbo darmi pensiero di cose materiali, perché non manchino opportuni aiuti a tutti coloro che la regola della disciplina tiene vincolati. Quando dunque la mente, divisa e dilaniata, si porta a considerare una mole così grande e così vasta di questioni, come potrebbe rientrare in se stessa per dedicarsi tutta alla predicazione e non allontanarsi dal ministero della parola?
Gregorio I, vissuto tra il 540 ed il 604, non avrebbe mai voluto diventare papa. Quando, quel 3 settembre del 590, fu eletto al trono di Pietro, accettò la nomina come un obbligo. Mesi prima aveva mandato una lettera all'imperatore Maurizio a Costantinopoli, chiedendogli di non ratificare l'elezione a papa. Ma la sua lettera fu intercettata, ancora si discute se dal prefetto di Roma o dal fratello di Gregorio, e fu sostituita con una falsa petizione del popolo, che chiedeva la ratifica della sua elezione a pontefice. Forse Gregorio non sapeva della sostituzione e comunque l'ascesa al papato, quasi forzata, lo turbò profondamente, ma non al punto di non rendere il suo pontificato uno tra i più importanti di tutta la storia del cristianesimo. Fece moltissime cose, ricordate anche poco tempo fa dal papa, adesso emerito, Benedetto XVI, tra cui la riforma liturgica. Per comprendere l'importanza di una tale riforma, basti ricordare che la liturgia, nelle sue molteplici forme, inclusa la messa, nel corso dei secoli è cambiata moltissime volte. L'ultima forma, quella attuale, è stata varata nel 1963 dal Concilio Vaticano II e portata in piena operatività in tutto il mondo da Paolo VI nel 1969-70. Questo offertorio, ricordare, appena ascoltato, è un esempio di una tipica forma, l'offertorio, che fa parte del cosiddetto proprio della messa e che comprendeva l'introito, il graduale, il tratto o l'alleluia, l'offertorio ed il comunio. Si tratta di cinque canti molto più antichi dei cinque che invece fanno parte del cosiddetto ordinarium misse, ovvero il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus e l'Agnus Dei. La differenza principale tra questi canti è che i testi del proprio cambiano a seconda della ricorrenza dell'anno liturgico o della festa del santo. Quelli invece dell'ordinario sono sempre gli stessi, qualunque sia il periodo o il giorno dell'anno. Tutti i canti gregoriani, in tutte le loro molteplici forme, ruotano quindi attorno al calendario dell'anno liturgico, che non coincide con quello solare. Si tratta di un calendario che nei secoli ha avuto decine e decine di rimaneggiamenti e riforme, che pone al centro gli eventi della storia della salvezza, della Bibbia, delle vite dei santi, diviso in anni a loro volta divisi in periodi, conosciuti oggi comunemente come Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua, Ordinario e molti altri. La tradizione del canto gregoriano ha composto canti per ogni occasione, che hanno riempito centinaia se non migliaia di manoscritti. Ovviamente anche la messa si è evoluta nel corso dei secoli e con essa l'abitudine di inserire canti che sottolineavano momenti particolarmente importanti. Per esempio, il canto che accompagnava l'ingresso del celebrante, ovvero l'introito, probabilmente introdotto verso il VI secolo, come anche il canto durante l'offerta del pane e del vino, ovvero l'offertorio, oppure l'alleluia, di cui ascoltiamo questo splendido esempio, l'alleluia Sancte Michael per voce solista.
Oh.
Il fascino di melodie come queste non è sfuggito a nessuno. Da centinaia di anni si scrivono libri, trattati, metodi, saggi su questi canti. A migliaia si contano gli articoli, i libri e i saggi specialistici sulla notazione, dato che queste melodie all'inizio venivano trasmesse oralmente e solo dopo secoli, usando una notazione, cosiddetta neumatica, ancora oggi oggetto di diverse interpretazioni, la Chiesa Cattolica ha elevato il canto gregoriano a forma di canto per eccellenza, dichiarando negli atti del Concilio Vaticano II che la Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana, perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale. Ma da dove nascono queste melodie? Chi sono i compositori? Quali sono le tecniche compositive? Veramente Gregorio Magno ne scrisse di sue? Un recente libro di Ezio Emasso, Il Gregoriano, una scala verso il paradiso, affronta la questione in modo molto chiaro. La tradizione della Chiesa, suffragata anche da icone di quel periodo, racconta che lo stesso Gregorio raccolse ed ordinò i canti sacri in un volume detto Antifonarius 100, legato con una catenina d'oro all'altare della Chiesa di San Pietro, la cui copia originale andò persa durante le invasioni barbariche. Secondo una variante di questo racconto, egli dettò il codice ad un monaco, mentre era nascosto dietro un velo. Il monaco, accorgendosi che Gregorio faceva lunghe pause nel corso della dettatura, sollevò il velo e vide una colomba, segno della presenza dello Spirito Santo, che sussurrava all'orecchio del Papa. Il codice gregoriano sarebbe quindi di derivazione divina. Ovviamente non solo è da ritenersi infondata l'origine divina, ma anche dalla lettura delle 848 lettere di Gregorio e dei suoi numerosi scritti ed omelie, non emerge alcun interesse del grande Papa per ciò che riguarda l'uso della musica nel rito della messa, tranne un piccolo accenno in cui si parla del rito britannico e qualche frase in cui si dispone di aggiungere il Christe al Kyrie, in cui si istituisce o si riorganizza la Schola Cantorum romana ed il divieto di cantare l'Alleluia durante il periodo di Quaresima. Ma allora, come nacque questa leggenda? Probabilmente Carlo Magno, nello sforzo di creazione ed unificazione del Sacro Romano Impero, volendo fare accettare a tutti i costi anche una unificazione liturgica del repertorio portato da Roma in Francia alla corte papale, e vista una certa diffidenza dei sudditi francesi, trovò utile l'idea di diffondere la voce che i testi e le melodie erano state dettate al più grande papa fino allora esistito, direttamente dallo Spirito Santo, per cui nessuno poteva più obiettare nulla. Successivamente, ad affermare questa tradizione che vuole Gregorio Magno come fondatore del canto gregoriano, ci pensò Giovanni Diacono, uno dei più importanti storici del Medioevo, che nella Vita Gregori, scritta intorno all'anno 872, affermò chiaramente che Gregorio compilò un antifonario e fondò una scuola cantorum. Quindi questo storico racconta che Papa Gregorio scrisse un libro di canti per la messa e per l'ufficio delle ore ed inizia ad accreditare la tesi che il compositore delle melodie originarie sia proprio lui. E da questo momento in avanti questa tradizione diventa sempre più stabile e certa, fino a prendere appunto il nome improprio di canto gregoriano, quello che in realtà era un canto meglio definibile come romano-franco. Dopo la morte di Papa Zaccaria nel 752, venne eletto Papa Stefano II, che però non fu mai consacrato perché morì di ictus 4 giorni dopo l'elezione. Venne subito rieletto un altro Stefano, allora i papi non cambiavano ancora il loro nome, che sarebbe dovuto passare alla storia come Stefano III. Ma non essendo stato consacrato il Papa morto per ictus, il nome rimase Stefano II. Ma per paura che il destino combinasse di nuovo qualche scherzetto, venne consacrato subito dopo l'elezione e rimase infatti Stefano II. Tutt'oggi, una delle ipotesi più comuni vede appunto questo Stefano II come il fondatore del canto gregoriano, nato appunto dalla fusione del romano antico con il gallicano in un'epoca in cui la notazione non era ancora praticamente nata.
Thank you.
Tutti i brani che stiamo ascoltando sono eseguiti da interpreti diversi e modi diversi di cantare, a testimonianza del fatto che il canto gregoriano si presta ad interpretazioni di ogni tipo. È stato persino usato nel jazz, nel pop, nel rock, nel genere cosiddetto New Age ed in quello che oggi su YouTube va sotto il nome di Relaxing Music. Anche ai tempi del tentativo di Carlo Magno, le modalità di canto non erano poche ed erano anche ben radicate nelle varie zone. Questi nuovi canti trovano infatti molte resistenze, in Gallia, in Spagna, a Milano e a Roma, dove i vecchi canti preesistenti, ovvero il gallicano, l'ispanico, l'ambrosiano ed il romano antico, tentano di sopravvivere all'invasione del nuovo intruso. Ma Carlo Magno voleva unificare il suo impero anche da un punto di vista liturgico ed impone a tutti una unificazione anche da questo punto di vista. Ma l'operazione non gli riesce, in particolare a Milano, dove l'importanza e il carisma di Sant'Ambrogio, uniti alla diffusione e dal seguito del canto ambrosiano, riescono a vincere la partita e continuano ad esercitare la loro azione liturgica fino ai nostri giorni. È noto a tutti che nella diocesi di Milano vige tutt'oggi un rito, quello ambrosiano appunto, che è leggermente diverso da quello romano. Ci sembra interessante a questo punto citare un aneddoto, riportato da Righetti, che ci chiarisce quanto fosse accesa la diatriba tra i sostenitori delle due parti avverse.
Non mancarono, e da varie parti, i tentativi di sopprimere la liturgia milanese per uniformarla pienamente alla liturgia romana. Sembra che Carlo Magno, nell'intento di raggiungere un'assoluta unità liturgica nel suo impero, meditasse di sopprimere anche il rito milanese. Aveva già ordinato di sopprimerne i libri liturgici quando, per interposizione di un certo Sant'Eugenio, vescovo d'Oltralpe, la decisione imperiale di bruciare i libri liturgici milanesi fu sostituita con una prova ordalica. I sacramentari romano ed ambrosiano furono collocati sull'altare di San Pietro in Roma. Dio avrebbe rivelato il suo volere facendo sì che si aprisse il sacramentario di quel rito che sarebbe stato il prescelto. Dopo 3 giorni di preghiera e digiuno, miracolosamente si aprirono entrambi, e così il rito di Milano fu salvo.
Te le luci sante terminum, rerum creator poscinus, o solita clemencia, si spresulat custodi.
Un altro grande apporto al repertorio gregoriano, oltre ai canti della messa, è quello dato dalla liturgia delle ore, di cui abbiamo appena ascoltato Te Lucis Ante Terminum, un inno che si recita per la compieta, parte della liturgia delle ore. La liturgia delle ore di antichissima derivazione ebraica è la preghiera ufficiale della Chiesa cattolica. Consiste nel canto di salmi, cantici e inni con l'aggiunta di preghiere e letture dalla Sacra Scrittura o dai padri della Chiesa. Queste preghiere, che possono essere anche tutte cantate, si articolano in diverse ore del giorno. Iniziano con le lodi mattutine, che si celebrano all'inizio della giornata, e terminano con i vespri, che si celebrano alla sera, solitamente all'imbrunire o prima di cena. Vi sono però anche altre ore, cosiddette minori. L'ora prima, che segue il mattutino, di antica origine monastica e poi accolta nel rito romano, e le ore medie, la terza, la sesta, la nona, che corrispondono alle 9, alle 12 e alle 15, e la compieta che si canta o recita prima di andare a dormire. Tutti questi testi e canti sono divisi in settimane e nel corso di diversi anni coprono un po' tutta la Sacra Scrittura, tutte le ricorrenze ed ogni 4 settimane, con la raccolta del Salterio, tutti i 150 salmi. I canti più frequenti nella liturgia delle ore sono ovviamente i salmi, le antifone che venivano cantate prima del salmo e i canti evangelici, gli inni, i responsori, a cui poi furono aggiunti altri tipi come i tropi e le sequenze, anche come parti della messa. Ascoltiamo un estratto dalla famosa sequenza di Esire, usata per secoli come spunto tematico da decine di compositori, il cui più famoso è di certo Mozart. Questi canti sono così strettamente legati al testo che esprimono che usano una serie di modi, dagli 8 ai 12, a seconda delle interpretazioni, di cui oggi si è persa del tutto ogni sensibilità. Ogni modo corrisponde più o meno ad un tipo di testo da cantare, ad una situazione emotiva, a uno stato d'animo o parole particolari. Oggi riconoscere un modo dal solo ascolto è un lavoro da iper specialisti che hanno dedicato anni e anni della loro vita al canto e allo studio di queste antiche melodie. In ogni caso, dal XII secolo in avanti, si inizia un lavoro di rimaneggiamento e ricomposizione del repertorio, che vede una progressiva decadenza nel corso dei secoli. Papa Gregorio XIII, nel 1577, incarica persino Palestrina e Annibale Zoilo ad una correzione dei libri liturgici, e per secoli null'altro venne fatto fino a che nel 1833 un giovane prete, Don Prospero Géranger, restaura la vita monastica nella millenaria abbazia di Solesmes, e con questa inizia l'opera di recupero del canto gregoriano, ancora oggi in corso e che ha fatto di Solesmes uno dei centri di studio ed esecuzione tra i più importanti al mondo. Ma i tempi cambiano, le nuove generazioni si affacciano all'orizzonte, la trasmissione del sapere è radicalmente cambiata, internet ha completamente cambiato il modo di approcciare a queste forme liturgiche, ed anche la liturgia delle ore è diventata un'app per telefonino Android, tra l'altro, a vedere il numero di download, anche molto consolidata e usata. Giacomo Baroffio, uno dei più grandi studiosi di canto gregoriano, nella presentazione del libro di Ezio Emasso, di cui abbiamo parlato poco fa, afferma che in questi ultimi decenni si sente sempre meno parlare di canto gregoriano e che l'espressione è quasi del tutto scomparsa dall'uso quotidiano. Forse avrà ragione. Chissà quali saranno le sorti future di un tipo di musica, il canto gregoriano, che ha attraversato i secoli e tutti i continenti per circa 2 millenni.
Alleluia, alleluia,
Il 3 settembre 590 viene eletto Papa Gregorio Magno. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.